L'ira di Achille, il figlio di Peleo, intona, o musa, il mio sublime canto, che agli agili guerrieri dell'Egeo altera procurò l'infimo pianto, e i cuori degli eroi giovani e belli all'Ade trascinò, lasciò uno schianto orribile di corpi a cani e uccelli. Zeus dunque si placò quando il Pelide, prima del grave inganno e dei duelli, si inimicò Agamennone, il re Atride. E quale dio l'un contro l'altro mise, Apollo di Latona e del Cronide, in collera col re quel nume uccise con breve malattia uno schieramento, perché Agamennone insultava Crise, deridendone l'abito e l'accento. Dagli Achei era giunto il sacerdote, alle rapide navi, con l'intento di offrire per riscatto cifre ignote e un patrimonio in cambio della figlia, con i segni di Apollo che percuote, implorava dei greci ogni famiglia, soprattutto i due re figli di Atreo. Strateghi, Achei dall'ornata caviglia, gli astri splendenti vi aprano il Priameo regno e il ritorno lieto ai patri lidi. Che nessuno di voi si renda reo contro il voler di Febo e in lui confidi di Zeus, figliuolo dall'arco veloce, la figlia liberatemi dai nidi. Vi pagherò. Ascoltate la mia voce. Applaudirono tutti alla preghiera, pronti allo scambio della sorte atroce, con tanto oro quanto una miniera. Ma ad Agamennon non si strinse il cuore, che al pio, rivolto con parola fiera, lo respinse e gli disse con furore: Senti, o Canuto, sia l'ultima volta che ti sorprendo accanto alle mie prore. La pezza che hai sul cranio sembra colta. Chissà se basterà. O quel bastone d'oro divino lei ti sarà tolta, fino a che, allontanata la regione, consumi in argo mia la giovinezza, col duro impegno che al filarsi impone e si accompagna a me la sua freschezza. Vattene orsù se ti preme la vita, non provocar di più la mia dolcezza. L'anziana mente, dal timor colpita, in silenzio assentì, e verso il mare, rumoreggiante, andò l'onda ferita. Venne così ad Apollo al sacro altare. Ascolta la mia supplica, o Sminteo, per Crisa, Cilla e Tenedo a te care. La bellezza del tempio non ha un neo, con caprette, vitelli e tanti fiori. Punisci gli assedianti e il duce Acheo per la mia lunga pena e i miei dolori. O Dio potente dall'arco d'argento, scaglia gli strali sugli empi invasori. Così pregando cessò il suo lamento. Apollo lo comprese, e dalle vette furenti dell'Olimpo, come il vento precipitò con l'arco e le saette, una musica acuta e tintinnante, la faretra dall'omero gli emette, la scuote l'ira e il suo passo pesante. Col volto scuro, simile alla notte, giunge alle navi, si arresta e vibrante scatta la freccia, seguendo le rotte ronzanti al colpo dell'arco argentato, i cani veloci, le bestie, le frotte perfora a morte. Col dardo infilato giacciono i corpi privi di vita, il rogo brucia chi non è scampato, per 9 giorni alzò l'arma appuntita. Alla decima alba un'assemblea, per volere di Achille, fu riunita, accogliendo il consiglio della dea, moglie di Zeus, la candida Giunone, che, preoccupata per la sorte achea, spinse il Pelide a quella soluzione. Sorgeva al centro il più veloce Achille mentre tutti ascoltavano in riunione. O Agamennone, disse, forse a mille di noi erranti toccherà il ritorno ai lidi patri, se alle Achee pupille ancora farà luce il nuovo giorno, che guerra e malattia sono alleate e della morte ormai rimbomba il corno. È necessario consultare un vate.
Chiamate un prete oppure un chiromante.
Le manda Zeus le immagini sognate, perché con noi sia in collera il saettante. Se di negargli vittime o preghiere il Dio ci accusa, e se per abbondante brace di capre e agnelli dalle schiere terrà distanti i morbi pestilenti.
Così parlava, e messosi a sedere, volse lo sguardo al primo dei sapienti.
Calcante, che di testore il figlio, conoscitore degli eterni eventi, guidato aveva con il suo consiglio ai greci a Troia, attraversando il mare, si era levato già dal suo giaciglio e con saggezza cominciò a parlare. Nobile Achille, a Giove prediletto, qui tu mi inviti a rendere più chiare le ragioni di Febo, re perfetto nell'arco. Tu dell'ira vuoi sapere? E sia pure così, io ti rispetto, ma promettimi tu di far valere la tua parola e il tuo forte intervento. Giurami aiuto al Dio contro il potere di colui che governa il reggimento dei guerrieri di Argo e degli Achei, perché io so che il re sarà scontento, si inasprirà per i pareri miei. Se il misero fa un torto al gran signore, deve solo sperare negli dèi, perché colui che gli serba rancore non scorderà col tempo quell'offesa, alleverà anche a lungo in fondo al cuore la sua vendetta e colpirà a sorpresa. Ora assicura tu la mia salvezza. E Achille, la tua mente sia distesa e riveli qualunque segretezza, per Apollo che a te svela il futuro, parla liberamente e con chiarezza. Per il bel Dio a Zeus di fronte giuro, nessuno finché avrò vista e respiro si azzarderà a mostrare il pugno duro contro di te, che possa andare in giro per queste spiagge degli Achei, nessuno. Anche se indovinando tendi il tiro ad Agamennon, che più di ciascuno tra tutti noi si crede il superiore. Allora il più sapiente del raduno riprese a dire con voce migliore: non sono al Dio i canti insufficienti, né scarse offerte gli fanno dolore. È il sacrilego affronto ai sentimenti del prete maltrattato dall'Atride, che rifiutando doni consistenti di ridargli la figlia non decide. Questo è il motivo di tanta sventura che Febo ci causò, e per altre sfide altra ne causerà non meno dura. Né fine gli porrà la sofferenza, se la fanciulla al padre alla sua cura non sarà riaffidata ed in assenza di condizioni o con alcun denaro a Crisa, 100 buoi per penitenza siano mandati e il Dio si farà ignaro. Corvo del malaugurio sei, Calcante, annunciarmi sventure ti fu caro, gridò l'Atride con occhio fulminante, e il vecchio si appiattì. Sul verso muto, piantato in piedi, ardeva il comandante. Ma quando mai tu mi hai compiaciuto? Non più forte di te la tua opinione, riprendeva Agamennone l'acuto. E ora tu vuoi fare confusione, raccontando menzogne al mio soldato, e lo avverti con la tua rivelazione, che se Apollo con l'arco lo ha infilzato, mia è la colpa del fatto, e mia soltanto, che ai soldi per Criseide ho rinunciato. Sicuro, mi piaceva averlo accanto. Io qui la preferisco a Clitennestra, ch'io avuto in moglie pura, almeno quanto lei è di aspetto e nel ricamo destra, di lineamenti dolci la fanciulla, di mente arguta Atena ha per maestra. Vada, se più di questo non c'è nulla, della mia gente io non voglio il danno, ma la parte che ho avuto è ormai fasulla, e ingiuste privazioni non mi vanno. Perché soltanto io non ci rimetta, i greci un altro premio mi daranno.
E a lui Achille: di quel che ti spetta, per presunzione e avidità sei noto. Qual è il compenso? A quale tua ricetta dai generosi Achei pretendi il voto? Se dei bottini non distribuiti siano rimasti a noi? Questo mi è ignoto. Tutti i tesori dei popoli asserviti, più non è giusto riammassarli insieme perché di nuovo vengano spartiti. Ridona al Dio la donna che ti preme, e così avrai ricchezza e maggior preda, più del doppio e del triplo, quando il seme dell'immensa città Zeus ci conceda. Abile sei, Achille, nel discorso, ma tu ti illudi se pensi che ti creda. Sulla tua parte tieni stretto il morso e io alla mia devo rinunciare. Si accetti dunque pure il tuo ricorso, ma in cambio a me gli Achei dovranno dare un'altra bella e dolce prigioniera, che da meno non sia, e si lasci amare. Se quel che ho stabilito non si avvera, provvederò da me, l'Atride disse. Mi prenderò una donna dalla schiera, la strapperò ad Aiace oppure a Ulisse, ma la tua schiava, forse, è meglio ancora. Anche se intolleranza ti colpisse, verrò a rubarla nella tua dimora. Inutilmente tu potrai reagire, questo però poi si vedrà, non ora. A questo punto si dovrà spedire una barca affidabile allestita, con 100 buoi, e vi potrà salire Criseide rosea e sia restituita con la scorta di un uomo di valore, da Ulisse o Idomeneo venga accurita, la guidi Aiace o tu Achille senza cuore, perché attraverso l'importante offerta il dio lungiferente cambi umore. E Achille a lui: pensi che mi diverta? Avido sei ed irriconoscente, quale schiera di argivi è così incerta da darti retta indiscutibilmente senza temer duello d'imboscata pericolosa e poco conveniente? Non io la guerra a Troia ho dichiarata, se sono qui non è per ritorsione di qualche offesa o di bestia rubata. Coi teucri io non tratto una questione mia privata, non han portato via greggi e raccolti alla popolazione che abita la fertile Ftia. Cime boscose e il mare che risuona stanno a gran scudo della patria mia. Per la rivalsa della tua persona, per la tua faccia tosta ed impudente, per Menelao, per la sua fama buona, si è mosso a Troia il nostro contingente. Tu della sola cosa che io ho avuto non hai rispetto, non ti importa niente se io in battaglia non ho mai ceduto, ma addirittura ora attenti alla parte che merito e la tratti col tuo sputo. Più delle mie varranno le tue carte, quando il troiano ricco sarà preso incasserai oro e opere d'arte, eppure su di me il maggior peso degli scontri cruenti di battaglia, eppure non mi sento mai offeso se a te vien dato il grano e a me la paglia, ma raggiungo tranquillo il mio equipaggio con l'orrido vermiglio sulla maglia. Aftia, 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 più saggio è far ritorno altro che concentrare ori ed allori a chi minaccia oltraggio. Scappa se vuoi, va, non ti fermare, gli rispose Agamennone. Che aspetti? Io certo non ti imploro di restare. Accanto a me ho già uomini eletti e pronti ad obbedire ad un mio gesto, ma soprattutto Zeus dagli alti detti. tra i re che al dio son cari. Io più detesto te più di tutti, te che non ti stanchi delle lotte ai litigi accorri presto. Ringrazia il dio che ti rinforza i fianchi, scappa su, va via con i tuoi legni, va pure a casa, da troppo tempo manchi, ritorna dalla gente su cui regni. Non mi diverti più della tua rabbia. Ma prima fa attenzione ai miei disegni. Non oltre tratterrò Criseide in gabbia. Se così vuole Febo, se la prenda. Si vari una mia nave dalla sabbia e con sicura scorta ella si renda. Ora è però che io personalmente Briseide ti rapisca dalla tenda. Vedrai quanto di te son più potente, che nessuno mi pari né mi affronta. Arse l'ira di Achille incandescente, un doppio intento all'animo gli monta. U tra la folla sguainare la spada e col sangue del re lavare l'onta, o l'odiante follia tenere a bada. Con il pugno sull'elsa, vacillando tra la prima e la seconda strada, già agitava nel fodero il suo brando. Dall'alto dell'Olimpo scese Atena rapidamente al divino comando di Era, che provava affetto e pena per l'uno e l'altro eroe allo stesso modo. Pallade coglie il pelide di schiena, fra i bei capelli afferrandogli il nodo, soltanto Achille superbo la vede e nessun altro ne scorge l'approdo. A quale scopo si muove il tuo piede? Tu sei la dea dallo sguardo di fuoco, le dice. O Atena, che fai in questa sede? Io non capisco. Cos'è questo gioco? Sei qui per l'Atride? Col suo ricatto lui chiama la fine. E la fine io invoco. Che queste parole io metterò in atto. Sei tu testimone, o dea luminosa. E lei di rimando. A quel suo misfatto opponi la lingua e la lama riposa. Contieni la rabbia e resta sereno. Mi manda dall'alto la dea pensierosa che lui e te insieme protegge nel seno. Se tu seguirai il consiglio di Era, ti presagisco che triplo e non meno avrai il compenso per l'ingiuria fiera, ma tu non cedere a quella follia. Così ammoniva la dea messaggera, ed il pelide a lei: non ho altra via che quella che mi indichi dal cielo. Gli dèi pietosi hanno in simpatia chi si inginocchia col dovuto zelo. Farò quel che tu vuoi contro lo sdegno. Achille tacque, molle come stelo, assecondando Atena il suo disegno. Il forte palmo sull'impugnatura, colore della luna, aprì al ritegno e l'arma scivolò nella fessura. Pallade in verde luce volò allora, dal genitore all'egida sicura, nella casa solare dell'aurora, di ogni compagno immortale e divino. Ubriaco sei tu se ti rincuora, o Agamennone nell'occhio del mastino, riprese Achille con aspra parola, incalzando l'Atride da vicino. Ubriaco tu sei, se alla tua gola sale il respiro ansante del cerbiatto, come mai la tua schiera è sempre sola? Quando c'è da lottare, sei distratto. La prima linea non ti è congeniale, per avventure assalti non sei fatto. Qualunque esposizione ti è fatale. Ma ti piace espropriare, ben protetto, i premi meritati a colui il quale sincero controbatte il tuo precetto di fronte al greco immenso battaglione. I tuoi seguaci hanno più di un difetto, son timorosi e senza posizione, che altrimenti vorace e prepotente non dureresti molto ed occasione più non avresti di offesa indecente. Tu tuttavia ascolta, io ti avverto, predicendoti qui solennemente sul mio bastone del diritto esperto, ricavato da un albero che frutto né foglia né altro fiore darà certo da quando la mia ascia lo ha distrutto. Su questo sacro simbolo di legge che gli dèi han concesso a chi su tutto il greco ordinamento veglia e regge, tu ti ricorderai questa promessa. Il figlio di Peleo presso il tuo gregge un giorno invocherai, se nella ressa ti chiameranno in soccorso gli argivi, mentre impotente ti verrà soppressa una schiera di uomini che vivi certo non lascerà Ettore a terra, arrossando di sangue fiumi e rivi. Non dice altro, e il legno che rinserra il prestigio regale scaglia al suolo, infrangendo nei freci. Un'altra guerra infiammava le viscere al figliolo di Atreo, ma Nestore di Pilo si levò in piedi nell'immenso stuolo dell'assemblea a srotolare il filo di succose e scorrevoli parole come i fiori dell'ape, come il Nilo. Frequentato egli aveva già tre scuole di età matura tra i concittadini e governava sull'ultima prole. Astri celesti, immortali e divini, esordì il saggio di accorta cautela rivolgendosi ai re, quali destini incombono su noi con cupa vela? E quali feste attendono i troiani, se questa bassa zuffa ne trapela da voi, che la prudenza dei più sani superate e la forza degli eroi? Voi due, che più di me non siete anziani, state a sentire. Ancora più di voi valenti ho conosciuto altri guerrieri, godendone la stima, e così poi non ne ho incontrato più robusti e fieri, né più ne troverò come Driante, conciliatore di popoli austeri, nessuno c'è oramai che sia prestante come Ceneo e Sadio e Polifemo, che agli uomini e agli dèi fu somigliante. Un altro Pirito più non vedremo, né un divino Teseo figlio del mare. Del nostro suolo furono il supremo, cuore battente e pronto a guerreggiare contro i violenti, con pari violenza, contro i centauri, fino a sterminare l'ibrida stirpe d'allerta presenza. Fuori di Pilo del Peloponneso da loro fu invitato con frequenza a dir la mia, E mai mi sono arreso con polso fermo contro l'arroganza nelle opinioni e nel discorso esteso. Oggi nessuno li eguaglia abbastanza in forza e un forte accento li ha persuasi al mio parere e alla sua osservanza. Questa quindi applicate ai vostri casi. Il contraddirmi non vi è vantaggioso. Perciò darete ascolto alle mie frasi. O Agamennone, principe glorioso, non sottrarre al pelide la sua schiava, nonostante sia forte e valoroso. Fa che non perda quel che meritava. Tu, Achille, frena l'ira tua irruente, per cui il sovrano molto si alterava. Nessun monarca capo presidente, vantandone da Zeus l'investitura, può sopportare al fianco un concorrente. Lo sopravanzi in cuore ed in figura perché è una ninfa dei tuoi natali, ma lui ti schiaccia con maggior premura perché comanda tutti i generali. Calmati, o duce, e il figlio di Peleo, da me addolcito con parole uguali, sorreggerai il duro impegno acheo. O elegante e finissimo oratore, replicò il primogenito di Atreo, il tuo grande equilibrio ti fa onore. Io però sarei troppo comprensivo con chi cerca di incutermi terrore sbandierando il suo tono imperativo a ogni mia regale decisione. Questo mai e poi mai, mai finché vivo. Gli dèi gli han dato una benedizione, quella che abbatte tutti gli avversari. Lui, maestro di insulti, si propone. Deboli ed imbecilli ti son cari, lo interruppe il Pelide. E così anche me tu vorresti, ed ora invece impari quanto le mie pazienze siano stanche di fronte a quel che imponi impunemente. Libero son da te dalle tue branche, cercati un altro, impera su altra gente, ma osserva e fissa un ultimo concetto. In questa guerra da ora sarò assente, né a te né ad alcun altro son soggetto. Briseide bella, a me in premio è toccata, non hai diritto a strapparla al mio letto. Là dove la mia vela è ancorata, non provare però ad allargarti, altra ricchezza non ti è destinata. Se dico no, tu non avvicinarti, altrimenti ti aspetto ben contento. Quanto la picca mia saprà scavarti, tanto a tutti sarai d'insegnamento. Nessuno più parlò. Ogni avversario si dileguò, ogni verso fu spento, sulla greca assemblea cadde il sipario. Achille, col fedele e coraggioso Patroclo e ogni altro volontario, ritorna al campo e al lido rumoroso, mentre Agamennone ordina che in mare si spinga un legno splendido e sontuoso con 100 buoi e su vi fa montare 40 braccia esperte, agili e pronte di forti vogatori, e collocare lui di persona vuole sul bel ponte Criseide rosea, leggiadra e gentile. Sale al timone Ulisse d'alta fronte, fila lo scafo fra le ondose file. Queste cose compì l'Atride allora. Poi dispose che a un santo fontanile si lavassero tutti e in ogni prora si sciogliesse nell'acqua ogni escremento e in onore di Febo poi ancora immolò capre e buoi per più di 100. Un tanfo acre si sparge per il campo. Agamennone, saldo e sempre attento al malvagio progetto, e al primo stampo. Così ai fanti tal tibio ed erubate si rivolse l'Atride: come il lampo, messaggeri fedeli, presto andate al rifugio di Achille, alla sua alcova. Voglio per me le guance delicate e la figlia di Brisio a me si muova. Se egli si opporrà, giungerò io con numerosi argivi a maggior prova. Parlò con gesti e rafforzò l'invio. Percorrevano i due l'arida riva col passo incerto e l'animo restio. Quando furono là presso la stiva del mirmidone legno, lungo il mare sedeva Achille e certo non gioiva. Immobili eran lì, senza fiatare, allo sguardo del re, quasi tremanti, col busto curvo di chi vuol pregare. L'eroe capì ogni cosa e ai due fanti: messi di Zeus, disse, vi saluto, ambasciatori di popoli, avanti. Nessuno scorno ho da voi avuto. C'è un colpevole ed è soltanto uno. Per Agamennone e il suo statuto siete venuti fino al mio raduno a sottrarmi per lui, Briseide bella. È colpevole lui, né più c'è alcuno. O Patroclo valente, la mia ancella sia consegnata all'accompagnatore, però di fronte ad ogni sacra stella, agli uomini e al duce senza cuore, voi sarete presenti al nuovo astro se colui che ora offende il mio valore vorrà poi che lo salvi dal disastro. Giacché la mente contro gli si gira, né l'occhio gli dà il tempo, né l'incastro, che chi lo affianca eviterà la pira. Tace il pelide il compagno caro, Patroclo accondiscende e quindi attira la figliola di Briseo dal riparo, consegnandola ai fanti messaggeri. Se ne vanno ora i due dal greco varo, si allontana anche lei mal volentieri. Achille scoppia in lacrime e in lamenti si ritrae solitario ai lidi neri, scruta le onde scure indifferenti invocando l'amata genitrice con le braccia protese. Madre, senti! Per un simile vanto, madre, dice, mi hai dato in vita prematura morte. Così mi appaga e mi fa felice la folgore potente. Oh, questa sorte! Qui mi abbandona senza stima alcuna il sommo Zeus davanti alle mie porte. Il prepotente argivo mi importuna, trascinando con sé per il suo amplesso Briseide e il bel colore della luna. Sentì quel pianto la madre che spesso stava vicino al genitore anziano negli abissi e dal liquido convesso sorse in vapore tendendo la mano. Lo bacia e abbraccia e con lieve carezza dal viso rosso sospinge pian piano capelli d'oro scomposti alla brezza. Presto gli chiede sedendosi a fianco: figliolo caro, per quale tristezza si bagna la tua guancia? Hai l'occhio stanco, non nascondermi nulla, ogni tormento confidami, con me devi esser franco.
ogni cosa conosci. Se ti ostento quel che è già noto, a che serve, o madre? Proruppe Achille con più grave accento. Ezione fu annientato, e le leggiadre donne del tempio e della sacra rocca furono poi rapite ad ogni padre. Al migliore di Atreo Criseide tocca, dal gran bottino tra tutti spartito, così da soddisfare ogni achea bocca. Ma giunge al campo un uomo che al rito di Febo era preposto, e qui propone, per rispetto del dio e del suo vestito, di riavere la figlia a condizione. Avanza in cambio consistenti appigli, volgendo ai greci devota espressione, e in special modo ai due superbi figli di Atreo, e li implora inutilmente. Non apprezzò Agamennone i bisbigli santi del vecchio, né l'offerta ingente, né i sì di eroi plaudenti tutti quanti, ma maltrattò con urlo inaccogliente quel pio che inerme gli stava davanti. Se ne va risentito il sacerdote da Apollo, che non tollera i suoi pianti. Dall'alto sacro monte il dio si scuote, sugli Achei ne dà l'acuta punta delle saettanti ed ammorbanti note. Una schiera di uomini è consunta, sfrecciano i colpi dell'alato lume, ovunque ogni tenda vien raggiunta. Da ultimo un sapiente accende il lume sui versi arcani di Febo e rivela ai guerrieri riuniti il suo costume. Quand'ecco che, senza frappor cautela, invito io Agamennone a dar pace alla furia di Apollo, e parallela si leva contro me dal più loquace dei figlioli di Atreo una tale sfida che egli persegue come più gli piace. Ormai l'Acheo il bel vascello guida, trasportando l'ancella verso Crisa e altra fortuna che ad Apollo arrida, mentre ai miei occhi i fanti hanno divisa dal padiglione dove dimorava Briseide, che per me si era decisa. Se ne vanno ora i due con la mia schiava. Madre divina, dammi il tuo sostegno. Sali all'Olimpo e a Zeus se ringraziava te per un gesto o anche per un segno, quando gli fu di aiuto in un frangente, rivolgi un'orazione con ingegno. Tu che mi hai generato sei potente. Raccontavi con vanto a me bambino una storia e la udivo di frequente. Solo tu da un terribile destino salvasti Zeus che le nubi raccoglie, un'immagine viva o del divino complotto che fu ordito dalla moglie Era, il fratello Posidone, ed Atena assieme agli immortali d'alte soglie provarono a legare il dio, ma appena vedesti o ninfa tale situazione lo strappasti a quel rischio. Di gran lena, allarmando il centimano, e Geone, così come dagli uomini è chiamato, o Briareo dai celesti, che si impone in prestanza su chi lo ha generato, e quello accorse sul supremo monte, sedendo accanto a Zeus, ben esaltato per così grande stima, e a lui di fronte gli dei furono colti dal terrore, dimenticando le catene pronte. Tu, madre, va, sali alle sue dimore, cingigli i piedi giacendogli accanto, risveglia la memoria e al suo cuore chiedi per Troia aiuto e che pertanto
retroceda ogni acheo ad ogni tenda, sia ogni schieramento ucciso e infranto. Per un simile despota si accenda di piacere ciascuno e di persona, quanto è pazzo Agamennone lo apprenda, lui altero avversa il greco che più tuona. La madre Teti replicò piangendo: povera me, fu tanto poco buona la stella che ti illuminò nascendo, diletto Achille. Io senza motivo ti ho fatto grande, ahimè, non lo comprendo. Come vorrei che tu, libero e schivo da lacrime d'oltraggi, riposassi su questa spiaggia ad evitar l'arrivo della Moira ormai prossima ai tuoi passi. L'attimo in cui nascesti compariva sul letto un astro ostile. Son già bassi i soli al tuo orizzonte, ed anche priva di gioia è la tua ora, ma io adesso salirò tuttavia, io che son diva, sull'olimpico cima al bianco ingresso, e parlando col dio figlio di Crono, che dei lampi ha assoluto il possesso, cercherò di condurlo io al tuo tono. Rimani nel frattempo lì alla rada presso le vele, e ai greci giunga il suono grave dell'ira, e taccia la tua spada. Da poche ore nel mare profondo si è immerso Zeus, e sulla stessa strada procedono con lui gli dèi del mondo a pranzo nelle ingenue etiopi sedi. 12 giorni al vertice rotondo risalirà, là stringerò i suoi piedi nelle immortali case, ed implorando son certa che otterrò quello che chiedi. Zeus farà quel che voglio, come e quando. Teti concluse e poi svanì nell'onda. Rimase Achille ligio al suo comando, roso dall'ira per la sorte immonda della giovane estorta contro voglia. E i 100 buoi raggiungono la sponda della città di Crisa, e alla soglia dell'ampia cala il figlio di Laerte ripiega sulla nave la gran foglia sgonfia dal vento, e lungo le coperte assi del ponte l'albero compone con la corda di canapa solerte. Guida remando lì l'imbarcazione presso la costa, e fissa all'ancoraggio con le funi la prua, e in processione tocca ora terra tutto l'equipaggio. Già sono in linea i 100 buoi del Dio. Giù dallo scafo dell'umido viaggio scende alla fine la figlia del Pio. La scortò all'ara, l'ha veduto Ulisse, che cedendola al padre amato: io, o Crise, ridò a te la figlia, disse. Il re supremo Atride la spedide, qui mi inviò perché pure si offrisse al divo Apollo una sacra partita di 100 buoi, così che in Febo cessi la collera che aprì tanta ferita fra gli eroi greci. Esposti questi nessi, Ulisse assolve il bel volto diletto a Crise, e il Pio con alti versi espressi esulta e lo comprende forte al petto. Presto le 100 vittime divine circondano l'altare benedetto. Ogni mano si terge, le farine d'orzo salato stringe. Crise allora protende il braccio, e con il labbro affine innalza la preghiera e così implora: tu che l'arma argentata impugni e brami, che su Tenedo forte regni ancora, Cilla sacra proteggi e Crisa ami, tu Febo ascolta. Se all'inizio prima riversasti sui greci lutti infami per la supplica mia, con la tua stima quest'altro desiderio ascolta e appaga. Dilegua il pestilente orrendo clima che sulle schiere a che la morte impiaga. Prega così e lo asseconda Apollo. Cessa ogni voto, fra le mani vaga il farinoso farro d'orzo, e il collo dei 100 buoi prima è tenuto alto, poi trafitto nel sangue fino al crollo. Tolta la pelle, un duplice risalto, legadomento, le anche già recise, con brandelli di carne ancora in smalto, le arrostisce così l'anziano Crise sopra ceppi infuocati ed innaffiando di vino rosso poi le rende intrise. Quindi esperti aiutanti al suo comando armeggiano gli spiedi a 5 chiodi, rosolando le costole assaggiando la coratella santa. In tanti modi infilzano le carni sulla punta, con cura abbrustolendo gli altri nodi, poi ripresi alla brace non consunta. Compiuto fino in fondo il gran lavoro, e i tavoli imbanditi, senza aggiunta, ognuno all'appetito dà ristoro. Quando sazia di carni e di bevande, si contiene ogni bocca, il vino d'oro tracima dalle tazze e a ognuno espande ogni garzone il nettare di Bacco. Gode ognuno del succo, allegre bande di figli d'Argo, d'animo mai fiacco, intonano ad Apollo il sacro canto per tutto il giorno senza mai uno stacco. A Febo quella lode piacque tanto, e si commosse l'argentato dio. Giunse il tramonto ed il notturno manto ravvolse ognuno nel sognante oblio sotto le corde al fondo di ogni legno, e appena aurora rischiarò l'avvio all'alba nuova, colorando il segno di dita rosa agli attimi nascenti, gli agili achei puntarono a convegno l'argiva prua verso gli accampamenti. Gonfia le vele il figlio di Latona, sorreggendone i pali con i venti, sospinge la carena un'aria buona mentre lo scafo vola sulle onde percotendo la chiglia che rintrona. Presso le tende greche dalle sponde si trascina la barca sulla sabbia e l'asse lungamente si confonde sostenendo precisa la sua gabbia. Ogni acheo si separa e al naviglio ritrova il padiglione. Eroica rabbia rode ora dentro il poderoso figlio di Teti e di Peleo. Dura e silente gli comprime anche il cuore, né al consiglio, accademia dei forti, o al combattente sforzo lo spinge, invece lo addolora, lontano dallo scontro egli consente l'eco di guerra e l'urlo di chi implora. Spenti gli 11 giorni il sole accese la luce dodicesima di aurora. Ogni immortale dio quindi riprese la via celeste e Zeus gli apriva il passo. Risale Teti allora le distese dell'abisso marino e all'alto masso, dell'Olimpo si invola mattiniera, raggiunge Zeus sul colle meno basso, pensando al proprio figlio e alla preghiera. Lì solitario ed appartato siede il dio che con lo sguardo tutto impera. La ninfa giace e all'immortale piede con la mano sinistra forza oppone e con la destra alle guance concede una carezza per l'invocazione. Paterno Zeus, se mai qualche mio gesto ti fu di aiuto o qualche mia espressione, ti prego di esaudire solo questo. Rendi giustizia al mio diletto Achille, che la parca rincorre troppo presto. Appaga e fa felici le pupille del mio figliolo vittima di oltraggio d'Agamennone, capo delle mille schiere di eroi, per il furtivo ingaggio con cui si gode ormai Briseide bella. Zeus dell'Olimpo, ascolta, rendi omaggio al mio diletto Achille, alla sua stella. Tu di sapienza massimo, signore, dà la vittoria ai teucri e cancella agli argivi impauriti ogni vigore. Quindi insinua nei greci il pentimento, punendo doppiamente il disonore. Te ti parlò, ma al supplicante accento non rispondeva il dio della tempesta comodamente e con il verso spento. Stretta ai suoi piedi, di nuova protesta la ninfa lo investì. Non stare zitto, di se accogli o respingi la richiesta. Non deve intimorirti alcun conflitto. Di ogni creatura splendida e immortale, forse a me tocca il minimo profitto. Zeus, che concentra il nuvoloso strale, con un sospiro allora le si arrese. Mi esorti a un atto inviso che il rivale mi renderà a Era, e alle sue offese non scamperò. Sebbene timorosa, anche di fronte ai numi aspre contese intraprende con me e mai riposa. Rinfacciandomi poi di far le parti per i teucri, però la miglior cosa è che tu vada via, perché osservarti ora potrebbe Era con sospetto. Più tardi penserò io a soddisfarti. Rassicurati tu per quanto ha detto la fronte mia che accenna il giuramento. È il più sublime gesto, e alcun difetto può invalidare quel che appena ostento. Zeus tacque e le sopracciglia oscure si inarcarono al fulmine d'argento. Si scossero i capelli e così pure le meningi immortali del Cronide. Vibrarono all'Olimpo sulle alture le sacre cime, oscillando infide. Raggiunto dunque quel solido accordo, si ritraggono via. L'oceano incide, teti volando giù dall'alto fiordo, e Zeus ritorna alla casa regale. Nessuno degli dei indugi a sordo, sfidandolo incurante sul guanciale. Ognuno gli va incontro e tutti insieme si alzano in piedi. Ognuno allora sale alla dimora del paterno seme. Lì il dio si insedia sull'eccelsa scranna, ma Era conosce ormai quel che gli preme, poiché ha scrutato bene e non si inganna sul convegno che a Teti in segretezza ha concesso il consorte. Era lo azzanna per iniettargli la sprizzante asprezza. Re di menzogna, chi degli immortali si consultò con te? Nulla ti spezza il buon umore quando oscuri mali di tramare ti ingegni. Agli occhi miei sì, ti è caro celare quanti e quali progetti hai. Se tu venuta sei per carpirmi i segreti, le risponde il padre dei mortali e degli dèi. Quello che la mia mente ti nasconde, dispera di conoscere, che è cosa di difficile accesso, e ti confonde la comprensione, anche se mi sei sposa. Nessuno tra gli dèi o essere umano, parola che non resti silenziosa, sentirà precedendoti e lontano dall'assemblea divina o indiscrezione, quel che decido non chiedermi in vano. Raffrena all'indagare ogni passione. Crudelissimo Zeus, ma quali verbi hai pronunciato? Replica Giunone, splendida dea dagli occhi superbi. Nulla ti chiedo e nulla più io indago, ormai da tanto su quello che serbi. Ho un sentimento di certo non vago, ed il timore ora forte mi piglia, che la ninfa abitante del gran lago, su dall'abisso la Nereide figlia, sia risalita tempestivamente per circuire il cenno alle tue ciglia. L'ho vista di persona ormai giacente a te vicino e cingerti i ginocchi, e giunta presto al sorgere d'oriente l'ho vista io con i miei larghi occhi. Sicuramente tu le promettesti la sconfitta dei greci, e quanto tocchi grave alle vele, perché ciò si presti a vendicare il torto al pie veloce. Di eterna diffidenza tu m'investi, anima maliziosa. Alza la voce contro di lei allora il dio dei lampi. Se cerco di sfuggirti non ti nuoce certo alla vista, ma ogni azione stampi. Vana sarà però la tua perizia, perché poi io reagisco e mai la scampi, causandoti così maggior mestizia. Qualora tu scoprissi quel che ho fatto, sappi che ciò mi piace, anzi mi vizia. Giaci ora, sta zitta e metti in atto che inutilmente sul montuoso dorso qualunque dio giungesse anche di scatto a difesa potrà darti soccorso quando ti afferrerà il mio pugno invitto e le tue trecce ne godranno il morso. Dopo queste parole cadde afflitto dalla paura il largo occhio di Era, che in silenzio splendeva, e anche zitto giacque con lei il furore. In ogni sfera dell'egiaca dimora ogni bel viso si rabbuiò agli dèi. Tra quella schiera l'illustre Festo, artigiano preciso, esordiva così per onorare la cara madre: a voi nessun sorriso di sicuro verrà, né sopportare potrete ancora questo alterco basso, se per gli uomini amate litigare sollevando all'Olimpo il gran fracasso. Nel caso il male accresca lo spessore, pranzare insieme non sarà uno spasso. Madre, che pieno hai di saggezza il cuore, ti prego, ascolta il mio consiglio adesso. Accondiscendi a Zeus, mio genitore, domandone la collera che accesso egli non apra ad una nuova rissa e mandi all'aria il nettare il congresso. Sull'alto monte ha la sua sede fissa, dominando la folgore potente, e se lo vuole, tutti c'inabissa. Assieme ai nostri troni, proprio niente possiamo contro chi ci sopravanza. Tu, madre, ora cerca dolcemente di mitigarlo, e questo è già abbastanza perché presto con noi non si cimenti, ma ci elargisca beni in abbondanza. Così la esorta Efesto, e agli occhi attenti di Giunone la madre venerata balza su in piedi, due prese capienti della coppa rotonda e ben fregiata le porge tra le dita e: o genitrice, anche se tu sei ora rattristata e ne hai il buon motivo, egli le dice con tenue voce fra le folte chiome, cerca di farti forza, se felice vuoi che io sia, e poi non veda come tu ne rimanga ancora più colpita, amata madre, e se farai il mio nome si aprirà nel mio cuore una ferita davvero insopportabile, che io nulla potrei per te. Ardua sortita compie chi sfida il folgorante Dio. Già un'altra volta, come tu sai bene, ho rischiato per te, ma il padre mio, senza pietà delle mie gravi pene, mi attanagliò col pugno la caviglia e mi lanciò dal monte che sostiene gli eterni ingressi. Giù per mille miglia mi sfragellai una giornata piena, e là, stremato, la dura conchiglia presi d'impatto all'ora della cena. Dagli scogli di Lemno alle soglie mi soccorsero i sinzi con gran pena. A queste frasi la divina moglie del padre Zeus, la candida Giunone, non smette più di ridere e raccoglie, sempre ridendo in continuazione, la coppa dalle mani del figliolo. Efesto, dopo quella conclusione, a ogni altro immortale dello stuolo, girando dalla destra, fa il coppiere, riempie il calice e versa fino al suolo il nettare che emerge dal cratere. Di fronte a quel teatro improvvisato da Efesto e all'insolito mestiere del dio claudicante affaticato che brancola nell'aula conviviale, un riso incontenibile e sfrenato risuona nella gola ogni immortale, e dal mattino fino a mezzogiorno, dal pomeriggio alla luce serale, come i pianeti e gli astri tutti intorno si aggirano i celesti commensali fra il nettare e l'ambrosia dell'adorno simposio, dividendo in parti uguali. Né a Febo allora mai suonò confusa la cetra aurea, né le armonie geniali vennero meno al canto della musa su alterni toni e su registri vari. Ma appena all'orizzonte fu richiusa la luce risplendente e le solari lamine ardenti persero il fulgore, sparendo dal riflesso lungo i mari, in quel momento ogni alto signore rapidamente volse alla dimora, costruita con abile valore sulla casa stellare dell'aurora, ad ogni amico immortale e divino, da Efesto, illustre fabbro che lavora col colpo destro e con quello mancino. Era anche l'ora quella della sera in cui piacevolmente il suo cammino apriva il sonno alla mente leggera dell'olimpico Zeus alto tonante, quando gentile e con potenza fiera lo aggrediva l'immagine sognante. Là sul giaciglio, dove il coricare l'anima era per lui cosa costante, il padre degli dèi volle tornare. Lì asceso infine lo assalì Morfeo, e la dea era dal dorato altare, si riadagiò con lui sull'apogeo.